La gamba, capito, la gamba sotto.
Va bene, credo che ci siamo. Okay. Seconda domenica di Avvento. Allora, la prima lettura è tratta dal libro di Isaia nel capitolo 40, il famoso grande poema introduttivo. Tutto il libro della consolazione di Israele, o anche il Deutero Isaia, se così si vuol dire. Capitolo 40, dal versetto 1 al versetto 11. Il lezionario salta i versetti da 6 a 8. Comunque, questa è la prima lettura. Da 1 a 11. La seconda lettura è nella seconda lettera di Pietro. Capitolo 3, dal versetto 8 al versetto 14. E il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 85. Ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 37, come già avete senz'altro previsto. Salmo 37, e quindi il brano evangelico, seconda domenica di Avvento, non manca mai, Giovanni Battista. Quest'anno Vangelo secondo Marco, capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 8, i primi 8 versetti del Vangelo secondo Marco. Man mano che trascorrono queste giornate, ci rendiamo conto di essere ormai inesorabilmente avviati verso l'inverno. Tra il tepore del giorno e il freddo della notte. La Chiesa ci invita con crescente intensità a far nostri i tempi della sua veglia, nell'attesa del Signore che viene, in quanto è Lui il padrone della sua casa, come leggevamo nel Vangelo di domenica scorsa, la prima di Avvento. Questa attesa attraversa le zone buie della storia umana, i momenti apparentemente vuoti o inutili, ma anche le occasioni che sembrano importanti, addirittura decisive. Mi sembra particolarmente significativo poi tener conto del fatto che questi giorni di Avvento, all'inizio di dicembre, si arricchiscono di alcune preziose memorie liturgiche. Abbiamo ricordato Santa Bibiana, poi oggi San Francesco Saverio, ieri San Francesco Saverio, e oggi invece San Giovanni Damasceno e Santa Barbara, e quindi domani sarà la volta di San Sabba, e quindi domenica prossima 6 di dicembre San Nicola, e poi sarà Sant'Ambrogio il 7, e finché celebreremo martedì prossimo la solennità della Immacolata Concezione di Maria, Madre di Dio. La Chiesa si china su di noi che vegliamo, ci conforta nella nostra attesa, ci benedice, ci fa compagnia. È anche per questo che proprio il tempo della veglia, nel silenzio delle cose, nella povertà disarmata dei gemiti e dei sospiri, questo tempo si rivela per la Chiesa tempo fecondissimo di comunione, una comunione che è tanto più universale quanto più essa si radica nella nuda povertà di ogni creatura umana, laddove il soffio creatore spira con soave potenza affinché ogni realtà sia rinnovata a misura di una nuova creazione nella pienezza della santità effusa da Dio nel mondo. Fidiamoci a San Giovanni Battista, che ci apre la strada per la nostra conversione, per accompagnarci fino all'incontro con il Signore che viene nella sua casa, perché è Lui, ripeto ancora, il padrone della casa. e noi siamo ospiti presso di Lui. Amen. Ed ora leggiamo nel libro di Isaia, il grande poema che introduce il libro della Consolazione, nel capitolo 40, dal versetto 1 al versetto 15. Agata, puoi leggere?
Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasforma in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore ispira su di essi. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è come l'erba. Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sione. Alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annunzia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri.
Grazie. Leggiamo subito il brano evangelico, primi 8 versetti del Vangelo secondo Marco.
Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in cui
basta così. Ritorniamo al Salmo 37. Proseguiamo nel nostro cammino. Noi abbiamo intrapreso, ricorderete, su subito, sono certo che ci intendiamo, un itinerario che ha le caratteristiche di un vero e proprio discepolato, a partire dal versetto 12 del Salmo 34. Se voi ritornate indietro, il Salmo 34 certamente possiamo facilmente mettere a fuoco. Davide è impazzito, canta la gloria del Signore. E dunque, versetto 12, venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Il gusto gioioso di una vita che è impazzita, ma è vita che oramai è liberata per procedere nel cammino della conversione, del ritorno, della ristrutturazione del vissuto in modo finalmente corrispondente all'intenzione originaria del Dio vivente. E come sappiamo, abbiamo già letto i salmi che seguono, 35 e 36, si tratta di fare i conti con quell'empio che è in noi. Ne parlavamo nel corso della lezione divina, venerdì scorso, ma ancora del venerdì precedente. Quell'empio che è in noi. E il Salmo 35 ci ha messi alla prova fino a porci dinanzi a quella grandezza. Con un rapido colpo d'occhio, Salmo 35, il versetto 27, siamo alla fine del Salmo 35, esulti e gioisca chi ama il mio diritto, cioè la mia giustizia, dica sempre grande è il Signore che vuole la pace del suo servo. Ecco, ci siamo trovati dinanzi a questa grandezza che è rivelazione della giustizia di Dio, ossia la gratuità del suo amore per tutti coloro che sono perdenti, tutti i derelitti della terra. Ed ecco il Salmo 36 che abbiamo letto solo una settimana fa, che amplifica ed esplicita quel mormorio che concludeva il Salmo precedente nell'ultimo versetto 28 del Salmo 35. La mia lingua celebrerà, e vi dicevo il verbo mormorerà, borbotterà, è una ruminazione interiore che man mano viene elaborata. Ed ecco che quel mormorio del servo citato alla fine del Salmo 35, e siamo noi impegnati in quel certo cammino di discepolato di cui sappiamo bene, quel mormorio viene amplificato ed esplicitato nel Salmo 36. Ed ecco, ci rendiamo conto di come c'è di mezzo tutto un lavorio interiore, tutto un chiarimento interiore, un discernimento nel senso più forte dell'espressione, perché quel servo che siamo noi, ciascuno di noi, è proprio colto nel Salmo 36 nell'atto di sconfessare in sé ogni pretesa di poter gestire e superare autonomamente la negatività del peccato. Ricordate come il Salmo si apre con quelle affermazioni così provocatorie: nel cuore dell'empio parla il peccato, ecco il peccato che si impone come valore primario e come riferimento primario anche nella contestazione, in modo tale da ridurre il riferimento a Dio come un dato marginale, quasi che Dio fosse semplicemente uno spettatore della vicenda che riguarda il regolamento di conti tra quel male, così come viene identificato da colui che si ritiene abilitato ad affrontarlo e a sconfiggerlo, quel male. Ed ecco, siamo alle prese con la suprema impietà. Ebbene, questa pretesa di gestire Superare la negatività del peccato in forza della iniziativa umana viene rigidamente, nettamente sconfessata. E d'altra parte quel servo che è alle prese con questo discernimento interiore sta assimilando in sé la rivelazione del primato che spetta sempre e dappertutto all'amore di Dio. Leggevamo la settimana scorsa, sempre e dappertutto. Ed ecco, ricordate quei versetti in cui abbiamo colto il valore della regola della dolcezza attraverso l'immagine dell'acqua, quella dolcezza che struttura l'universo, che è voluto da Dio al servizio della vita, perché la vocazione alla vita costituisce il punto di convergenza di tutto ciò che esiste nel creato, e quindi il gusto interiore della bellezza e della gratuità di tutto, laddove leggevamo della luce, ricordate il versetto 10, nella tua luce vedremo la luce. Ecco, il primato spetta in maniera decisiva e veramente assoluta all'amore di Dio, e il nostro orante che ci precede nel cammino, ma ci interpreta tutto, in qualche modo anche ci viene accanto, in qualche modo ci viene anche appresso, ci sospinge e ci incoraggia e ci offre segnali davvero preziosi per quanto riguarda nostro discepolato, per quanto riguarda la nostra effettiva e autentica crescita nel cammino della conversione alla vita. E così il servo che come tale si è presentato a noi è punto di riferimento, figura di prezioso confronto per quanto ci riguarda nel cammino del discepolato, bene, il servo viene coinvolto, come egli afferma, nell'esperienza di una attrazione infallibile. Ricordate gli ultimi versetti del Salmo 36, versetti 11, 12 e 13. Il versetto 11: concedi la tua grazia a chi ti conosce. E quel concedi, io vi dicevo, il verbo masach, è un verbo attrarre. Siamo veramente non siamo destinatari di una concessione, ma siamo coinvolti in un vortice attrattivo, un'attrazione infallibile che annuncia a noi la fine dell'impietà. Ecco i versetti che concludevano il Salmo. È quella attrazione, quella forza attrattiva, è quella potenza di coinvolgimento che è prerogativa della grazia, la chesed, che poi in realtà in ebraico è un maschile, lo chesed, è l'amore, è la misericordia, è l'indefettibile volontà di instaurare una relazione autentica nella gratuità. Ebbene, concedi, leggo come sta scritto nella mia, forse anche nella vostra Bibbia, la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore, non mi raggiunga il piede dei superbi. Ecco, questa attrazione che coinvolge il nostro vissuto ci comunica che per davvero è ormai definita la sconfitta dell'impietà, e dell'impietà in noi. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti, non possono rialzarsi. Così il Salmo si concludeva con questo annuncio riguardante la fine dell'impietà, e dell'impietà non come un dato teorico, astratto e così da ricondurre a qualche definizione che occupa pagine nei trattati di teologia morale, ma è esattamente quella empietà che ciascuno di noi sta riconoscendo come presenza che esige un preciso conflitto e un radicale discernimento e un'attenzione sempre più esigente, nello stesso tempo sempre più liberante nell'intimo del suo proprio vissuto. Liberaci dal male, così concludevo, credo di ricordare bene, la lettura del Salmo una settimana fa, il Salmo 36, liberaci dal male, che poi è invocazione che non manca mai ogni volta che facciamo nostra la preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro. Liberaci dal male, liberaci dall'impietà, liberaci dal maligno, liberaci dall'empio, liberaci da quell'empio che ci aggredisce, che ci assale, che vuole invaderci, che trova e cerca in noi complicità, corrispondenza, accoglienza, ed ecco, liberaci, perché tu sei il protagonista di quell'evento di grazia che ci coinvolge nel cammino pieno e definitivo della nostra conversione alla vita, del nostro ritorno alla pienezza, alla sorgente della vita. Ed ecco il nostro Salmo 37, finalmente, voi direte, ci arriviamo, il Salmo 37, che si sviluppa alla maniera di una ricapitolazione meditativa di quel conflitto che, come adesso ricordavo, è stato descritto nei salmi precedenti. Abbiamo immediatamente alle spalle il Salmo 36, ma anche i salmi che precedono ci hanno man mano orientato e soccorso nella elaborazione degli elementi che ci consentono di impostare la questione. Ed ecco quel conflitto che mette in evidenza come l'empietà sia nascosta e qualche volta appaia anche in maniera piuttosto prepotente e travolgente in noi stessi, nell'animo, nel vissuto, nel modo d'essere. Ed ecco, adesso vedete una ricapitolazione di carattere meditativo. Il Salmo 37, tutte le caratteristiche di una composizione che, per così dire, ha una fisionomia didattica, una scuola sapienziale, e tra l'altro è un salmo alfabetico. Il salmo è piuttosto lungo, sono ben 40 versetti, ma adesso mi sbrigherò, state tranquilli. E comunque vedete che sul bordo della pagina sono poi segnate le lettere dell'alfabeto, secondo l'ordine che è proprio nella lingua ebraica. Ed ecco anche questo riferimento di carattere tecnico, letterario, conferma il fatto che abbiamo a che fare con composizione scolastica, tutto quello che è mirato a far sì che appaia la novità decisiva, per cui l'opera di Dio ci conduce sulla strada del ritorno alla terra della vita, così come adesso leggeremo, la terra della vita. Già, guardiamo meglio, sullo sfondo del nostro Salmo, questa immagine che è dominante in tutto lo svolgimento della storia della salvezza, che io stesso adesso rievocavo, parlando di un viaggio di ritorno alla terra. La terra che fu promessa ai patriarchi anticamente, la terra che fu raggiunta e abitata, e poi la terra che fu perduta, e poi la terra ritrovata. Ecco, sullo sfondo questo richiama le grandi tappe della storia della salvezza, che sono sempre attuali e la relazione con la terra, che suppone naturalmente un percorso, sia nel senso della dispersione, nel senso dello smarrimento, nel senso dell'esilio. L'esperienza dell'esilio è interna alla stessa nostra vocazione alla vita. Nel linguaggio biblico noi siamo esuli rispetto al giardino della vita, e il giardino della vita è il luogo in cui la nostra vocazione alla vita è stata collocata, dimora nella totalità delle relazioni corrispondenti all'intenzione del Dio vivente, il creatore. Ed ecco, in esilio rispetto al giardino della vita. L'esilio non è semplicemente un episodio drammatico, catastrofico, che segna la storia del popolo di Dio in una certa epoca e che poi ha tante diramazioni successive, ma è già un elemento costitutivo della nostra condizione umana, in quanto siamo stati estromessi dal giardino della vita, ma ci troviamo ad arrancare sulla scena del mondo nel contesto di una realtà che non è più quel giardino della vita, e che in modo un po' generico, se volete, ma certamente molto efficace dal punto di vista della espressività dell'immagine, è il deserto. Ma il deserto come luogo di frangio, il deserto come ambiente da attraversare, il deserto in vista della terra, il deserto in vista dell'ingresso, il deserto per entrare nella terra della vita, per ritornare alla sorgente. E dunque sullo sfondo questo itinerario che costantemente ci sollecita a mantenere l'orientamento e a puntare verso la terra, e a trovare finalmente la via di accesso, la soglia di ingresso nella terra, che poi è, come dire, vedete, l'ingresso nel mondo, l'ingresso nella relazione con tutte le creature. E il giardino della vita è il mondo intero, non è semplicemente un angolino particolarmente come dire, così attrezzato, con zampilli, giochi di ombre e quindi gradevoli spazi per giochi all'aperto. No, il giardino della vita è il mondo, ma il mondo interamente ritrovato come spazio e tempo in cui si realizza la nostra vocazione alla vita, e dunque le relazioni che strutturano la nostra vocazione alla vita. Entrare nella terra è un tema che è permanente lungo tutto l'arco della rivelazione biblica, dall'inizio fino alle ultime pagine dell'Apocalisse. In una condizione di esilio, di deserto in deserto, noi siamo depositari di una promessa che ci chiama a entrare nella vita. Ma entrare nella vita significa entrare nel mondo, in rapporto con gli eventi della storia, in rapporto con tutto quello che è il modo di approccio alle cose, al contesto sociale, il lavoro, tutto quello che è poi il linguaggio umano che elabora criteri interpretativi della realtà, gli ambiti delle relazioni primarie, la famiglia, diverse poi configurazioni, e poi la società umana, ma tutto quello che la società umana è modalità di maturazione per quanto riguarda le possibilità di comunicare, di condividere, di comprendere, la scuola, la la memoria degli eventi nel passato, l'orientamento verso l'avvenire. Bene, tutto questo è terra. Entrare nella terra, entrare nella vita, entrare in quella prospettiva che ci apre a una totalità di relazioni con il mondo e le creature di Dio, e quella creatura che siamo noi stessi, con il nostro intimo invisibile, con il debito nei confronti del passato e le altre creature, e le altre creature umane, e la responsabilità verso l'avvenire e verso le altre creature umane. Dunque, la terra. Fatto sta, dico questo, e ancora direte abbiamo perso un po' di tempo, perché questo tema è dominante nella riflessione sapienziale che adesso il nostro Salmo 37 ci offre. Si parte, nei primi 8 versetti, da una serie di raccomandazioni di carattere programmatico. E poi si imposta il confronto tra quelle figure che il nostro Salmo, col suo linguaggio sapienziale, chiama la figura dell'empio e la figura del giusto. Ma vedete, è un confronto che non è fuori di noi tra figure che sono esterne, è un confronto che ci rimette ancora in discussione per quanto riguarda il discernimento che è interno al vissuto di ciascuno di noi. È determinante per chiarire qual è l'alternativa tra empietà e giustizia, così come si esprime il nostro Salmo, è la relazione con la terra, il modo di impostare la relazione con la terra e quindi la prospettiva di un ingresso nella terra. Cosa vuol dire? Vediamo meglio. I primi 8 versetti. Non adirarti contro gli empi, non invidiare i malfattori. Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Notate bene, qui il nostro Salmo dà per scontato di avere a che fare con interlocutori che sono agitati, che sono turbati, che sono irritati, che si interrogano, che sono comunque caratterizzati, segnati da un conflitto interiore, perché c'è di mezzo l'esperienza di come l'iniquità umana assuma atteggiamenti padronali nelle cose del mondo. E insomma si apre con questo annuncio: guarda che come fieno presto appassiranno, cadranno con erba del prato. D'altra parte è pur vero che quella certa invidia non è una realtà esterna al nostro vissuto, è dentro di noi. Un'invidia che può anche diventare un atteggiamento rabbioso, un'amarezza esasperata per quella che viene ritenuta come la felicità degli empi, presunta felicità degli empi. Il nostro Salmo subito, vedete, prende atto di questo disagio che è dentro di noi e subito ci rivolge questo annuncio. Come fieno presto appassiranno, cadranno come erba del prato. Vedete che questo versetto 1, citato dai padri della Chiesa in molti modi, Eusebio dice: lo zelo, l'invidia di cui si parla qui, lo zelo o volontà di ottenere ciò che di buono si vede negli altri. Dunque c'è lo zelo buono, è cosa buona in sé, ma vi è uno zelo amaro, l'invidia, che è dolore davanti alla felicità altrui. Lo zelo è talvolta buono e talvolta cattivo, ma l'invidia è sempre cattiva. E dunque, ecco qui, il nostro Salmo si apre con questa precisazione che mette subito a fuoco il nodo del problema che è dentro di noi. La prospettiva didattica. Ma vedete che è impostata adesso non per denunciare, ma per educare. È didattica questa chiara impostazione del problema. Infatti subito leggiamo: confida nel Signore e fa il bene, abita la terra e vivi con fede. Così traduce la nostra Bibbia Non sto adesso a discutere in molti dettagli. Abita la terra, pascola in sicurezza, abita la terra. Notate subito questo richiamo alla terra, su cui ritorneremo tra breve. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Ecco, qui c'è di mezzo esattamente la rieducazione dei desideri, per dire i sentimenti, una rieducazione dei sentimenti. Siamo interpellati radicalmente là dove parlare di invidia rabbiosa significa prendere atto di come stiamo sbagliando strada, di come perdiamo l'occasione di abitare la terra e dunque il rapporto con il mondo e il rapporto con quella vocazione alla vita che parla in noi il linguaggio della gioia. E allora i sentimenti del cuore devono essere rieducati. E prosegue: manifesta al Signore la tua via, confida in Lui, compirà la sua opera, farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Sta in silenzio davanti al Signore, spera in Lui, non irritarti per chi ha successo. Per l'uomo che trama insidie, desisti dall'ira, deponi lo sdegno, non irritarti, faresti del male. Vedete, questo non irritarti è raccomandazione che compare tre volte, nel versetto 1 e poi adesso nei versetti 7 e 8. Non irritarti, ecco, non ti agitare. Si tratta invece di crescere nella confidenza, come leggiamo qui nel versetto 3, confida nel Signore, e poi di nuovo nel versetto 5, confida in Lui. Crescere nella confidenza, alla presenza del Signore. Noi siamo aggrappati a Lui, dico aggrappati a Lui tenendo conto di quel che leggiamo nel versetto 5, che in qualche modo fa da perno all'interno di questa strofa introduttiva, 8 versetti, il versetto 5, manifesta al Signore la tua via. Vedete, questo manifesta, in ebraico è detto con un imperativo del verbo galal, che di per sé vuol dire avvolgiti, a che fare con il rotolamento, a che fare con quel modo di collocare la nostra vita alla maniera di un avvolgimento con cui ci aggrappiamo a Lui, un avvolgimento vitale, anche se è veramente silenzioso. In questo caso non c'è bisogno di tante chiacchiere e di tante spiegazioni. Manifesta al Signore, avvolgiti a Lui, aggrappati a Lui, stringiti a Lui, abbraccia a Lui, confida in Lui, compirà la sua opera, non irritarti. Già, qui ci siamo, c'è di mezzo davvero l'alternativa determinante tra abitare la terra, che poi è non semplicemente collocarsi fisicamente in qualche spazio sulla scena del mondo, ma entrare nella pienezza della vita, nella molteplicità delle relazioni riconciliate, ricomposte, restituite le nostre relazioni al valore originario, come capacità di accogliere il dono che viene attraverso tutte le creature di Dio e in modo che la nostra presenza sulla scena del mondo si realizzi come dono messo a disposizione di ogni altra creatura sulla terra. Dunque, ecco qui, dal versetto 9 al versetto 34, il Salmo sviluppa esattamente, come già vi preannunciavo, il confronto tra l'empio e il giusto. E sono quattro strofe, vediamo di venirne a capo rapidamente. La prima strofa dal versetto 9 al versetto 11, leggo subito. Poiché i malvagi saranno sterminati. Notate questa espressione che ritornerà altre quattro volte. ma chi spera nel Signore possederà la terra. Notate questa espressione che ritornerà anch'essa altre 4 volte, in tutto 5 volte. I malvagi sono gli empi, sterminati. Qui non si tratta tanto di prevedere chissà quale massacro violento e severo, qui si tratta di prendere atto di una vocazione alla vita che si esaurisce, che si spegne, che si svuota, che va in frantumi, che non si realizza, perché chi spera nel Signore possederà la terra, dove il verbo possedere in realtà il verbo ereditare, erediterà la terra. Coloro che sono ospiti sulla terra, già di nuovo ospitalità, ne parlavamo una settimana scorsa, chi spera nel Signore, ecco, vedete, qui il versetto che ho appena letto imposta la questione. E l'attenzione, mentre constata la disintegrazione inconcludente della vita nell'empietà. L'empietà è esattamente questo disintegrarsi inconcludente della nostra vocazione, la vita della nostra, mica quella degli altri, della mia. Ed ecco in questo contesto come affiora, emerge e si esplicita in tutta la sua potenzialità la nostra vocazione, in quanto impariamo ad abitare la terra. E allora dice: chi spera nel Signore, dove la speranza è una capienza interiore, la speranza è una capacità di accogliere la promessa è, per eccellenza, è il dono che viene da Dio e che chiama la vita, e chiama la vita non semplicemente perché attiva la circolazione del sangue nelle arterie, ma chiama alla vita perché ci coinvolge in una relazione che apre in noi lo spazio dell'accoglienza, che diventa spazio di responsabilità, spazio di comunione, la speranza. E dunque entrare in pieno in questa prospettiva di maturazione nella vocazione alla vita significa, per il nostro salmo, possedere la terra. Abitare la terra? Già, ci siamo. E come si fa ad abitare la terra? Ecco, subito di seguito, vediamo fino al versetto 11, ancora un poco e l'empio scompare, quello che già sappiamo. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra, ecco di nuovo il nostro verbo, possederanno la terra e godranno di una grande pace, i miti possederanno la terra, i miti, la mitezza. Siamo davvero convocati per assumere come tema di fondamentale costruzione del nostro impianto esistenziale, la mitezza, la mitezza. Ricordate che questa poi è una delle beatitudini, è una citazione del Salmo 37, quella beatitudine che suona: beati miti perché erediteranno la terra, esattamente. Sul bordo della pagina probabilmente la citazione è riportata, infatti, Matteo 5, versetto 4. Ecco la mitezza. La mitezza come, vedete, capacità di accogliere e apprezzare il dono che è in ogni creatura, che diventa al momento opportuno poi responsabilità. E dopo questa prima strofa, che ha chiarito come noi siamo stati convocati per partecipare a questo percorso didattico, questa scuola, che ha come suo obiettivo la mitezza, per abitare la terra. Perché invece, vedete, l'empietà, e adesso la seconda strofa, piuttosto ampia, dal versetto 12 fino al versetto 21, e ci parla dell'empio, e dell'empio come colui che vuole occupare la terra, che vuole invadere la terra, che vuole farne luogo e tempo della propria invadente pretesa di strumentalizzare tutto e tutti. Esempio. Ecco, ma noi già siamo stati preavvisati. L'empio si disintegra, perde l'occasione, fallisce nell'obiettivo. Infatti adesso leggiamo dal versetto 12 fino al versetto 21. L'empio trama contro il giusto, contro di lui digrigna i denti, ma il Signore ride dell'empio perché vede arrivare il suo giorno. Vedete, l'empio è abilissimo nel intrigare, nel gestire le cose in maniera tale da approfittare del danno altrui, della debolezza altrui. Gli empi sfoderano la spada, tendono l'arco per abbattere il misero e l'indigente, per uccidere chi cammina sulla retta via. La loro spada raggiungerà il loro cuore e i loro archi si spezzeranno. E vedete, l'empio si trova imbrogliato dentro a una situazione che è autodistruttiva. E niente meno, il versetto 13 già ci diceva, il Signore ride dell'empio, vede arrivare il suo giorno. E di seguito proseguiamo, versetto 16, il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi, perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore è il sostegno dei giusti. Conosce il Signore la vita dei buoni. Qui i buoni sono, sono gli integri, gli innocenti, e qui adesso l'attenzione è rivolta a coloro che sono impegnati in questo percorso didattico alla scuola della mitezza e che stanno raggiungendo un territorio che si chiama innocenza. Innocenza. Ma vediamo meglio, rileggo il versetto 18, conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre, non saranno confusi nel tempo della sventura, nei giorni della fame saranno saziati. Non mi soffermo su molti dettagli, si intende bene. Arriviamo invece subito al versetto 21. Poiché gli empi periranno, i nemici del Signore appassiranno come lo splendore dei prati, come tutti, come fumo svaniranno. L'empio prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha compassione e dà in dono. Ecco. Vedete, l'empio è abituato a sfruttare e ad approfittare e sa trarre vantaggio abilmente dalla debolezza altrui, ma questa impresa conduce all'inconcludenza di un vissuto che frantuma nella inutilità. È un'utilità che ha comunque determinato uno strascico di danni che cascano addosso di coloro che sono stati abusivamente schiacciati sotto quella volontà di occupare la terra, che è prerogativa inconfondibile dell'empio, ma non dimentichiamo mai, l'empio non è fuori di noi. Questo modo di affrontare la vita e quindi abitare la terra ci aiuta a decifrare invidie che poi sono aspirazioni, progettualità, modalità operative e che riguardano esattamente il nostro modo di stare al mondo e la nostra empietà. E d'altra parte qui vedete il nostro Salmo 37 passa attraverso situazioni che non c'è bisogno di illustrare nei dettagli, ma è chiarissima l'alternativa tra la strada percorsa dall'empio che non entra nella terra e adesso invece la strada del giusto, quel tale che è stato identificato fin dal versetto 9 come colui che spera nel Signore e colui che in questa sua capienza interiore sta imparando ad accogliere tutto nel Signore, a riconoscere in tutto un dono che gli è consegnato. E d'altra parte è proprio in questo modo di prendere contatto con la terra come l'ospite a cui tutto è donato gratuitamente, mitezza, ecco, che è anche subito necessario cogliere l'appioramento di un sentimento di responsabilità. Tant'è vero che qui vedete la strofa ampia dedicata all'empio si conclude con quell'accenno al giusto, che adesso governa la strofa seguente, il giusto che ha compassione e dà in dono, che ha compassione e dà in dono. Già, ecco qui, adesso proseguiamo dal versetto 22 al versetto 31. Chi è benedetto dal Signore, da Dio, possederà la terra, ci risiamo, vedete. Ma chi è maledetto sarà sterminato. Quelle due espressioni che sono citate a più riprese nel nostro Salmo, come già sappiamo, e messe in tensione vicendevole. Qui è veramente la benedizione nel senso di vocazione alla vita realizzata, maledizione è vocazione alla vita fallita. E questa alternativa ci riguarda tutti direttamente, intimamente, personalmente. Ed ecco, il Signore fa sicuri i passi dell'uomo, versetto 23, e segue con amore il suo cammino. Se cade, non rimane a terra. E perché il Signore lo tiene per mano, sta parlando di quell'uomo che è impegnato nel cammino della rieducazione alla vita, che poi è un cammino che passa attraverso l'assimilazione della mitezza, la capacità di registrare tutto ciò che gratuitamente ci è donato, tutto, ed ecco, vedete come l'empietà di cui il nostro Salmo ci sta parlando è un modo di occupare la terra che esclude, mentre la posizione del giusto, così come il nostro Salmo lo definisce, è quella di chi abita la terra perché nella sua speranza tutto riceve come un dono, come una conferma circa la promessa che viene da Dio e che è vocazione alla vita, e tutto accoglie fino, vedete, al momento in cui si tratta di accogliere anche la presenza dell'empio. Quando il giusto accoglierà la presenza dell'empio? Che non vuol dire approvare, che non vuol dire condividere, tutt'altro, non irritarti, non condividere, non pensare di fare in quella maniera, no, ricordate, per otto versetti il nostro Salmo 37 ci ha bombardati, ed ecco lo spazio che si apre nell'animo umano laddove la vocazione alla vita trova riscontro per come è donata da Dio e per come tutto e tutti sono oggetto di quella responsabilità che già il nostro Salmo ha chiamato compassione, pietà e carità, ed è una presa di posizione che è massimamente operativa, che è davvero, adesso ci rendiamo conto, testimonianza di come questo cammino di rieducazione alla vita significhi ritornare a quel livello di innocenza che era costitutivo della vocazione originaria, a quella incapacità di fare il male, di nuocere. Vedete che il nostro Salmo fa sul serio, E quindi non si tratta di elaborare qualche buon consiglio, qualche regoletta per evitare impatti negativi e mantenersi, come dire così, come dire, in un certo angolo ben protetto dove corriamo il rischio di contaminazione, che non è possibile perché la contaminazione viene da dentro, mica viene da fuori. Se ne viene da dentro, non è possibile. E invece qui vedete, stavo leggendo, il Signore lo tiene per mano, già, il Signore lo tiene per mano, è il Signore che conduce, ed è quel cammino nella relazione con tutte le realtà e le componenti del mondo, compresa la presenza degli empi e con tutte le varie sfaccettature del vissuto umano, e la presenza che assume pienamente la prerogativa dell'innocenza. E qui di seguito leggo ancora: sta lontano dal male, fa il bene. No, ho saltato due versetti. 25. Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Egli ha sempre compassione e dà in prestito, per questo la sua stirpe è benedetta. Ha sempre compassione e dà in prestito. Abbiamo già incontrato questa espressione nel versetto 21. Ecco, è lui. La sua stirpe è benedetta, c'è una continuità nella vita, e quindi sta lontano dal male, fa il bene, e avrai sempre una casa, poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli. E in modo sempre più preciso, anche questo linguaggio che ha a che fare con la giustizia allude a una innocenza ritrovata. Il Signore non abbandona i suoi fedeli. Gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata. I giusti possederanno la terra e la abiteranno per sempre. Ecco, abitare la terra, ci risiamo, vedete, dove c'è di mezzo per davvero, come vi dicevo inizialmente, il grande viaggio che passa attraverso tutti i deserti della storia umana per ritornare al giardino della vita. Ma noi siamo orientati in questa prospettiva e noi stiamo imparando alla scuola della mitezza a ritrovare questo modo di inserimento nella terra che non ci rende padroni, ma da ospiti quali siamo ci conferisce niente meno che l'innocente capacità di accogliere, di comprendere, di amare e di far della nostra vita un motivo di promozione per la vita altrui. Notate bene che adesso il versetto 30 e 31 ancora aggiungono: la bocca del giusto proclama la sapienza, la sua lingua esprime la giustizia, la legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. Già, e siamo arrivati alla quarta strofa, poi ci sono alcuni versetti di conclusione, leggo rapidamente: l'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Ritorniamo al conflitto. E ci sono dei rigurgiti, come no, anche perché non è sempre detto che i nodi si sciolgano, che le strade si aprano, quante contraddizioni, quante avversità, quante tribolazioni il giusto dovrà affrontare. Non è proprio il caso di illudersi. Ed ecco, l'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non lo abbandona alla sua mano, il Signore non lo abbandona. Nel giudizio non lo lascia condannare. Spera nel Signore, ritorna quel verbo che abbiamo già incontrato, e segui la sua via. Ecco, vedi che questa è la strada del Signore. Vedete, questo non è semplicemente l'insegnamento che ricevi dall'alto perché c'è un'autorità superiore che detta per te questo programma di vita, ma questa è la strada percorsa dal Signore. Questa che è la strada dell'innocenza è la strada del Signore. È la strada del Signore, la strada della compassione la sua. la strada del vivente è la sua. E allora ti esalterà, segui la sua via e ti esalterà, e tu possederai la terra e vedrai lo sterminio degli empi, che non è il gusto di vedere lo sterminio, è venire fuori da quel condizione fatiscente, inconcludente di una vocazione alla vita che si è esaurita nella inefficacia e nella sterilità. Ed ecco, spera nel Signore e segui la sua via, la sua strada. E allora rapidamente arriviamo in fondo. Ho visto l'empio trionfante ergersi come cedro rigoglioso. Vedete che il nostro Salmo 37 non è il Salmo che sviluppa il messaggio di cui ci stiamo rendendo conto a partire da una illusione un po' come dire così generosa nella fantasia. No, ho visto l'empio trionfante, come no? E chi non l'ha visto? E ergersi come cedro rigoglioso. Sono passato e più non c'era. L'ho cercato e più non si è trovato. Vedete, qui è in questione tutta una prospettiva, è in questione un modo di entrare nella terra, di abitare la terra. Ed ecco, scandali, opposizioni, avversità, sconfitte, e tutto quello che nell'animo umano ribolle: irritazione, rabbia, fervore, invidia. Ed ecco, osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. Qui il giusto è il tam, di nuovo è l'innocente, è l'uomo onesto, è l'innocente, è l'uomo di pace, shalom. L'uomo di pace avrà una discendenza, ma tutti i peccatori saranno distrutti, la discendenza degli empi sarà sterminata. Non è quella la strada della vita? Ecco, siamo posti dinanzi alla soglia da affrontare, ed è una soglia interiore. La salvezza dei giusti viene dal Signore, laddove è la promessa che viene dal Signore, che viene accolta, si apre lo spazio, si spalanca, si allarga sempre più lo spazio della speranza nell'animo umano, ed ecco che è il modo di stare al mondo che si sta ricomponendo come disponibilità ad accogliere, e corrispondentemente la sapienza interiore di una responsabilità universale. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro difesa. Il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e dà loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati. Già, alla fine del Salmo, vedete, siamo ricondotti a questa evidenza che rimane come valore di riferimento indiscutibile: la venuta del Signore. La venuta del Signore. È Lui che viene e ci libera dall'impietà. E non perché gli empi sono chissà dove, ma perché l'impietà si manifesta con innumerevoli motivi di connivenza nell'animo nostro. E il Signore viene in loro aiuto e li scampa. Ed ecco, allora, beati i miti, perché erediteranno la terra. Signore, libera dagli empi e dà loro salvezza. In Lui si sono rifugiati. Lasciamo da parte il nostro Salmo 37. E invece come è ovvio, il brano evangelico. E qui alle mie spalle la piccola icona di Giovanni Battista, che poi esporremo in cappella per questa settimana. L'icona ha un titolo che senz'altro conoscete: l'angelo del deserto. l'angelo del deserto, è Giovanni Battista, l'angelo del deserto. E, beh, vedete, è lui, angelo del deserto in rapporto alla citazione, o alle, dirlo al plurale, citazioni di testi dell'Antico Testamento che compaiono proprio qui in apertura del Vangelo secondo Marco. L'angelo del deserto. Ma qui, vedete, Giovanni Battista non è semplicemente quel personaggio che naturalmente bisogna collocare nel suo tempo, nel suo contesto, con la sua particolare vocazione, con la missione a cui si è dedicato con tanta generosità, ma qui l'icona fa di lui il rappresentante della condizione umana. La condizione umana in quanto dai progenitori in poi siamo espulsi dal giardino della vita, esuli dalla vita, alle prese con le conseguenze dell'impietà. Quell'impietà che pretende di occupare il mondo, il Salmo 37. Deserto. L'angelo del Signore è nel deserto. E qui vedete il contesto nell'icona, in maniera così essenziale, assume davvero un valore didattico per noi molto prezioso. Intanto vedete che l'abbigliamento, ma tutto quel che riguarda la definizione del nostro personaggio ha a che fare con un ambiente desertico, è un deserto interiorizzato, un deserto che è dentro di lui, un deserto che è carne e sangue, un deserto che è volto e piedi, un deserto che è il suo modo d'essere. E d'altra parte è poi vero, vedete, che poggia i piedi su un prato verde, verdissimo, con quella fascia luminosa all'orizzonte che è preludio di un'alba. Dunque è alle prese con il deserto? Sì, e in quanto adesso leggiamo nel nostro Vangelo secondo Marco, a questo riguardo è un'indicazione quanto mai precisa. Giovanni nel deserto, nel deserto. E non solo quel deserto, ma il deserto che è la nostra condizione di esuli dalla vita, la condizione umana. E d'altra parte, vedete, una promessa che rimane come un riferimento inconfondibile, indimenticabile, quello scenario che si allarga fino a toccare l'estremo orizzonte, nello spazio, nel tempo. È uno scenario che allude inconfondibilmente a quella vocazione alla vita che riguarda coloro che esuli dal giardino, in realtà a quel giardino sono richiamati. Per la pienezza della vita in rapporto a quel giardino, la terra, sono confermati. E Giovanni Battista, che alle prese con il deserto, è allo stesso tempo testimone esemplare di come questo deposito che porta in sé la promessa ricevuta dal Signore abita in lui e fa di lui la presenza che scruta l'orizzonte e che riconosce inesauribile, proprio incancellabile, irrevocabile, promessa del Signore, la certezza di una strada, La certezza riguardante una strada che si apre, che si aprirà, che si deve aprire, è la strada da percorrere per ritornare al giardino della vita. Fatto sta, vedete, che qui il nostro Vangelo secondo Marco si apre così, non è la prima volta che leggiamo e anche rileggiamo questo testo. Inizio, archi, dice in greco, dell'Evangelo di Gesù che è Cristo figlio di Dio. Dunque il principio, un termine questo che è teologicamente pregnante, siamo rimandati al principio. Al principio, e dunque qui abbiamo a che fare con l'avvio di un libro che è un'opera catechetica, ma abbiamo a che fare con l'affermazione di una novità che è opera di Dio e che vale come principio, ma è il principio che fu all'inizio della creazione, ma è il principio di una novità che riguarda esattamente la condizione umana nella sua attuale vicenda e con tutte le complicazioni che sono conseguenti all'esilio dal giardino della vita, ma è ancora il principio. Colui che ha creato è fedele, colui che ha chiamato alla vita ha proclamato quelle promesse che restano come garanzie indefettibili circa la strada che si aprirà per coloro che di deserto in deserto sono condotti fino ad affacciarsi sulla soglia della terra della vita. Qui questa novità si chiama Evangelo. E questa novità coincide con la presenza di Gesù. Inizio dell'Evangelo, che è Gesù, e Gesù Cristo, figlio di Dio. Non mi soffermo su questi termini che in qualche modo già anticipano tutta la catechesi evangelica, perché invece, come già dicevo altre volte, è importante cogliere, stando al linguaggio del nostro evangelista Marco, come egli descrive questa irruzione creativa di Dio nella storia umana, nel senso che è coerente con il suo principio, che è coerente con la sua iniziativa, che è coerente con le promesse che egli ha consegnato fin dall'inizio, nel momento stesso in cui è stato registrato il fallimento e l'esilio dalla vita della creatura umana, le promesse sono state consegnate da lui all'umanità e dai progenitori in poi fino a noi. Ed ecco come irrompe. Qui sapete che nei versetti seguenti, per tre volte, ne parlavo in altre occasioni, compare una forma verbale, geneto, fu, qui la prima volta nel versetto 4, si presentò Giovanni, fu, e geneto, fu, la stessa forma verbale poi più avanti nel versetto 9, e in quei giorni Gesù venne, in quei giorni che Gesù venne, Gesù. E poi più avanti, subito dopo, nel versetto 11, dove leggo si sentì una voce, fu la voce. Sono i tre momenti di una irruzione, come una spinta progressiva, come una pressione dirompente, è l'iniziativa di Dio, il principio che interviene nella storia umana come conferma di una promessa che apre le strade della nuova creazione. Fu Giovanni, fu Gesù, fu la voce, fu. Ecco, Giovanni, l'attenzione nostra si concentra su questi primi versetti. Giovanni nel deserto, ecco, si presentò, leggo nel, come sta scritto nella mia Bibbia, fu Giovanni a battezzare nel deserto. E a questo riguardo Giovanni viene subito identificato con il ricorso a un complesso di citazioni antico testamentari, versetto 2, come è scritto nel profeta Isaia. Ma poi in realtà qui è il profeta Malachia e anche il profeta Isaia e anche l'Esodo nel capitolo 23, ma vediamo meglio come sta scritto. Dunque, ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Questa è una citazione di Malachia, capitolo 3, versetto 1. Il mio angelos, dice, il mio angelo, ecco l'angelo nel deserto, io mando il mio angelo dinanzi a te. Egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto. Questa è una citazione di Isaia 40, è la prima lettura di domenica prossima. Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Da qui c'è di mezzo anche una citazione, a cui subito ci accosteremo rapidamente, dell'Esodo nel capitolo 23. Vedete, Giovanni Battista, così come possiamo ribadire osservando l'icona, a questo già facevo riferimento poco prima, non è soltanto lui, è rappresentante di tutta la storia della salvezza e di tutta la storia umana, anzi, andiamo indietro attraverso i profeti e poi è indimenticabile il richiamo al profeta Elia ed ecco, andiamo indietro e ci ritroviamo nella condizione dei progenitori che furono estromessi dal giardino, ed ecco, nel deserto Giovanni alle prese con quello che nel Salmo 37 era il discernimento dell'impietà. Discernimento dell'impietà, che è il motivo per cui ci trasciniamo nel deserto. L'umanità percorre strade impervie, desolate, periferie remote e inconcludenti, e dunque nel deserto l'esistenza che si frantuma in maniera inconcludente, eppure la promessa è confermata, è veramente confermata. Ed ecco, vi dicevo, importante è tener conto, a parte le citazioni che qui sono anche segnate sul bordo della pagina nelle nostre Bibbie, quel che leggiamo nel libro dell'Esodo, nel capitolo 23, versetto 20, quando Mosè è in difficoltà per quanto riguarda la ripresa del viaggio, dopo che coloro che erano schiavi del faraone sono stati tirati fuori da quella condizione di miseria, ed ecco il popolo accampato ai piedi del Sinai, lì l'alleanza, il dono della legge, e Mosè è in difficoltà e il Signore dice a Mosè: io manderò l'angelo che ti guiderà, che ti accompagnerà, che ti condurrà fino alla terra. Tra l'altro, di un angelo, nel angelos, stando alla traduzione in greco, si parlava già nel capitolo 3, quando Mosè vede il rovetto che arde senza fine, l'angelo del Signore lo chiama, Mosè, ecco, l'angelo del Signore. Ed è Mosè che è il grande protagonista del viaggio attraverso il deserto, la moltitudine della sua gente, il suo popolo appresso a lui, attraverso il deserto fino sulla soglia della terra. E ricordate che Mosè giunge sulla soglia della terra, guarda e non entra. Fino al capitolo 34 del libro del Deuteronomio, dove Mosè muore, e muore nella mitezza. Tra l'altro, questo è il titolo che viene attribuito a Mosè nel libro dei Numeri, capitolo 12. Mosè era il più mite tra tutti gli uomini della terra, la mansuetudine di Mosè, che muore, e muore guardando la terra, e muore perché, vedete, in realtà qui non si tratta semplicemente di entrare in uno spazio ben recintato, ben confinato, ben identificato, con tutte le caratteristiche del caso, misure di spazio, anche le evoluzioni nel tempo che verrà, ma qui si tratta di entrare nella vita. E Mosè muore sulla soglia e guarda. Ecco, fatto sta che, vedete, qui abbiamo a che fare con Giovanni nel deserto. Si porta appresso la storia del suo popolo, con tutte le vicissitudini che l'hanno caratterizzata, ma si porta appresso la storia dell'umanità, con tutte le vicissitudini, possiamo ben dirlo, di coloro che sono alle prese con i tentativi di occupare la terra, di occupare il deserto, di invadere il deserto, di trasformare il deserto in un modo per imporre i propri criteri di gestione del mondo e tutto quello che la storia umana ha esplicitato in maniera spesso drammatica, tragica, e nello stesso tempo tutta la genialità e l'intraprendenza di coloro che portano comunque con sé i doni ricevuti dal Creatore. E adesso è arrivato il momento di operare il discernimento decisivo, operare il discernimento tra l'empietà che ci convince di essere in grado di abitare il deserto e quella vocazione alla vita che ci parla, ci educa mediante il linguaggio della mitezza e ci ridà la certezza che siamo in grado di abitare la terra della vita, il giardino della vita, la terra. Dunque, come già ricordavo un momento fa, c'è di mezzo il richiamo inconfondibile al profeta Elia. Basta notare il vestito di Giovanni. Se leggiamo ancora i versetti che ho qui sotto gli occhi, sta scritto: e fu Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Dunque, è il discernimento dell'empietà. Questo è il battesimo di conversione. Conversione per il perdono dei peccati, per la liberazione dall'empietà. Quello che ci diceva il Salmo 37. Ma come possiamo essere liberati dall'empietà? Perché il Signore viene. Ecco la certezza di Giovanni. Viene. E infatti, vi dice che tanta gente accorre a lui, battesimo, e vedete, c'è di mezzo il Giordano, perché il Giordano è la soglia geografica per eccellenza. Quando Mosè muore alla fine del Deuteronomio, muore sulla sponda orientale del Giordano. Il Giordano è il confine, e questo battesimo è un'indicazione di orientamento. E, tra l'altro, noi spesso forse abbiamo l'idea che il battesimo praticato a Giovanni avvenga sulla sponda occidentale, invece sulla sponda orientale, perché Giovanni si va a collocarsi nella condizione di coloro che vengono dal deserto, che poi è la condizione delle tribù uscite dall'Egitto anticamente, ma poi la condizione degli esuli che ritorneranno dalle zone della deportazione, ed ecco sulla sponda orientale là. E là il battesimo è un annuncio, un'indicazione, un segnale programmatico. Si tratta di attraversare il Giordano, si tratta di attraversare la soglia, si tratta di penetrare nella terra. E non è soltanto un richiamo di ordine geografico, è un richiamo di ordine sostanziale che riguarda proprio la vocazione alla vita. Giovanni è colui che proclama questa novità che coinvolge la nostra esistenza umana in una prospettiva che ci riporta al giardino della vita. Ma questo dipende dal fatto che viene il Signore e porta a compimento le sue promesse. E allora ecco, stavo leggendo, Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico, che sono cibi puri, perché Giovanni è di famiglia sacerdotale, cibo puro, il cavalletto è un cibo disgustoso, no, un cibo puro, come i grilli, un cibo puro, quello è un cibo puro, quindi è tutto perfettamente coerente. Vedete, il vestito e il cibo sono segni di quelle promesse con cui il Signore confermò la vocazione alla vita. Genesi capitolo 3, certamente il sudore della fronte, ma per il nutrimento. Poi la donna che partorisce, certo per la vita, per la vita. E la promessa riguardante la vocazione alla vita è confermata in un contesto che sarà penoso, bisognerà passare attraverso le generazioni, situazioni di confusione, di sofferenza, bisognerà passare anche attraverso la morte, di deserto in deserto. E tra l'altro, proprio alla fine del capitolo 3 nel libro del Genesi, il Signore porge ai progenitori un abito di pelle, ricordate capitolo 3 versetto 21 di Genesi, e qui adesso è Giovanni Battista che si carica di tutta rappresentanza. Ma è una rappresentanza che porta dentro, è un atto di compassione, di riconoscimento nella comunione che riguarda le generazioni del passato e che riguarda la vocazione alla vita dai progenitori in poi. Giovanni sulla soglia per affacciarsi là dove l'iniziativa del creatore ha chiamato l'umanità a accogliere in pieno nella gratuità assoluta la consolazione semplice e pura della vita che si sviluppa in una totalità di relazioni. Fatto sta, vedete, che qui addirittura adesso c'è un particolare che vorrei segnalare, perché se voi ritornate al versetto 2, come è scritto nel profeta Isaia, e che è poi Malachia in questo caso, ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. In realtà il testo di Malachia non dice così, dice io mando il messaggero davanti a me. Invece qui, vedete, di chi è la voce e chi è il tu a cui questa voce si rivolge? Ecco, io mando il mio messaggero, questo è Giovanni, il mio angelos, l'angelos nel deserto, io mando il mio Giovanni, messaggero, rappresentante di tutta l'umanità desertificata, alle prese con il necessario discernimento dell'empietà per essere liberato dall'empietà, convinto lui che questa liberazione dall'empietà è oramai una strada aperta, perché ci sei di mezzo tu? Domando davanti a te, e davanti a te, vedete qui, è colui che viene. E allora il nostro Giovanni, per così dire, si trova inserito in questa conversazione segreta e profondissima che rivela l'intimo di Dio, laddove l'inviato è il figlio che viene in maniera tale da aprire la strada. Questa è la strada di Dio, è la strada aperta da lui che viene, e è la missione affidata al figlio. Ed ecco, in questo contesto si inserisce anche Giovanni, e con lui ci inseriamo tutti, si inserisce la nostra condizione umana, laddove viene generata La nostra vocazione alla vita è generata nell'intimo di Dio, in quel luogo profondissimo e misterioso che è la conversazione, che è inesauribilmente feconda nella vita di Dio. E allora io mando il mio messaggero davanti a te. Egli ti preparerà la strada. Dunque, Giovanni ausculta questa voce, che è la voce di Dio, ma che è la voce di che è rivelazione di quella inesauribile fecondità nella vita e pienezza nella comunione, che è il segreto di Dio che adesso si svela. E questa voce grida. Ecco, dunque adesso è la voce di Giovanni che grida? È la voce di Giovanni che grida in quanto ecco di quel segreto che ha auscultato nell'intimo di Dio, laddove è in atto quella conversazione eterna nella pienezza dell'amore. E adesso Giovanni grida per attestare che il Signore viene e che apre la strada. Esattamente quello che il Salmo 37, il suo linguaggio sapienziale, voleva annunciare e illustrare. Ed è la strada dell'innocenza che si apre in modo corrispondente alle promesse, laddove coloro che si sono allontanati dal giardino della vita per le conseguenze dell'impietà, è l'impietà che ha fatto della nostra condizione alla vita questa vicenda derelitta, piagata, mortale e desertificata, ed ecco la promessa è stata confermata dall'inizio. E adesso la strada della rieducazione si apre. E vedete, il nostro Giovanni emerge qui proprio come figura emblematica di quella mitezza di cui si parlava, tra l'altro attraverso la sua figura abbiamo rintracciato Mosè e gli altri grandi della storia della salvezza, e adesso vedete nel suo grido già un'eco anticipata di quello che sarà il grido di Gesù. Dovete sapere che qui è usato un participio del verbo boan, voce di uno che è buon, al genitivo, di uno che grida nel deserto. Ebbene, questo stesso verbo, se voi per un momento solo sfogliate le pagine e arrivate al racconto della passione nel capitolo 15, versetto 34, alle 3 gridò con voce forte Gesù, e Gesù appeso alla croce, ed è Gesù che ora recita il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo gridò con voce forte, è il nostro verbo, vedete? Gesù, e in tutto il Vangelo secondo Marco questo verbo è usato solo due volte. Giovanni Battista che grida in anticipo, ma come già stesse riecheggiando quello che è il grido dell'innocente. Il grido dell'innocente, il grido del figlio, e che recita il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi ci sono quelli che dicono, ma forse chiama Elia, e questo e quell'altro, e versetto 37, Gesù dando un forte grido, spirò. Ha recitato per intero il Salmo 22, fino al grido finale del Salmo 22, l'innocente che pone se stesso come fondamento della famiglia umana. Già, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ne parlavamo in tante altre occasioni, Salmo 22, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ha posto il fondamento della famiglia umana per quel suo modo di morire, in maniera tale da, nella sua innocenza, farsi carico di tutto il dramma della storia umana, desertificata com'è. Laddove tutta l'impietà è assunta da lui come dimostrazione di una comunione d'amore che è in grado di generare, che genera la vita, che genera l'umanità redenta, che restituisce all'umanità intera il valore autentico della vocazione originaria nella terra dei viventi. A questo riguardo vedete che nell'icona c'è quel calice che è proprio l'anticipo di quello che Gesù stesso dirà quando parla della sua missione, come m'impegno a bere il calice, a bere il calice. Ecco, e Giovanni Battista già realizza questo suo grido, la voce, la sua predicazione, la sua testimonianza, il suo insegnamento, ma come un atto di incrollabile fiducia in colui che viene, perché questa testimonianza circa l'accesso alla terra della vita dipende esattamente dalla sua venuta. Per questo Giovanni battezza, la traversata del Giordano, ne parlavo poco fa, l'ingresso nella terra dal tempo di Giosuè in poi, ma poi quel confine che è a più riprese segnalato come soglia che non è soltanto un riferimento geografico, ma è un riferimento di carattere morale nel discernimento e di un cammino di conversione, dall'esilio alla vita, dall'esilio al giardino. Vedete che quando qui si parla di conversione, ritorno, e poi dopo tra un momento concludiamo certamente, Giovanni Battista battezza nel deserto. Dunque una strada si apre nel deserto ritornare al giardino della vita, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Ecco, questa conversione comporta esattamente la liberazione dall'impietà, da quell'impietà che il Salmo 37 sintetizzava in maniera così efficace come pretesa di occupare il deserto e in modo tale da dimostrare così che l'umanità si realizza come padrona del mondo ed è una sequenza progressiva e sempre più desolante di fallimenti che vanno dimostrando il fallimento dell'iniziativa umana, se non fosse vero che proprio per questa umanità derelitta, empia e desertificata com'è, l'innocente è protagonista dell'impresa che apre la strada. Vedete, Giovanni non ha alcun dubbio. La nostra rieducazione alla vita si svolge come discernimento dell'impietà che è in noi, affinché l'innocenza ci renda ospiti in grado di ospitare il mondo, in grado di ospitare l'umanità nella terra della promessa, beati miti, perché erediteranno la terra. E tutto dipende da colui che viene. E qui vedete il nostro Giovanni nel versetto 7 predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me, al quale non sono degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con Spirito Santo. Fino qui il Vangelo, il brano Evangelio di domenica prossima. Colui che viene, con un accenno a questo aiuto da parte di colui che viene, si concludeva il Salmo 37, ebbene è lui che porta a compimento la promessa della vita. Questa è la sua forza. Vedete, più forte, la sua forza. La forza che vince l'impietà del cuore umano. Questo stesso aggettivo, qui è in forma comparativa, più forte. Questo stesso aggettivo compare nel nostro Vangelo nel capitolo 3. Se voi per un momento ancora sfogliate qualche pagina, capitolo 3, versetto 27, Gesù afferma in quella occasione: nessuno può entrare nella casa di un uomo forte, ecco qui, ischiros, un uomo forte, e rapire le sue cose, se prima non avrà legato l'uomo forte, e allora ne saccheggerà la casa. E in verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini, e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna. Vedete, questa forza vince l'impietà del cuore umano. È più forte dell'impietà. È la forza, ma è la forza della mitezza. È la forza dell'innocenza. E Giovanni non ha alcun dubbio. La soglia della terra si apre per ogni creatura umana, dato che l'opera del Dio vivente è confermata dal soffio del Creatore, lo Spirito Santo. Laddove colui che viene porta il sandalo, anche qui questa accenna al sandalo su cui non mi soffermo, in base al testo famoso nel Deuteronomio capitolo 25, e colui che porta il sandalo è lo sposo dell'umanità redenta. Ed ecco, colui che viene e porta il sandalo è colui che è avvolto da questo turbine poderoso e creativo che ci strappa in rapporto a tutti i vincoli che ancora ci condizionano nell'obbedienza alla impietà che ci rende esuli dalla vita, ed è una novità che emerge in maniera poderosa e nello stesso tempo esprimendo il massimo della consolazione, il massimo della dolcezza, il massimo della delicatezza. Nell'animo umano noi non siamo più prigionieri dell'impietà, ma siamo presi per mano, anzi, sollevati e riconosciuti come presenze che sono riconosciute nel cuore dell'innocente che viene. Nel cuore di Gesù noi siamo presenti, noi siamo vivi, noi siamo amati. Nel cuore di Gesù noi non siamo più prigionieri dell'impietà, ma siamo creature redente, creature restaurate, creature riabilitate alla pienezza nuova del respiro che fu effuso fin dall'inizio. Dal Signore Dio. Nel giardino della vita. Vieni dunque, Signore Gesù. Ecco, fermiamoci.
giorno.